puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:35 minuti, cari ascoltatori. Ultima puntata della settimana, i numeri di telefono per chiamarci 800 24 00 24. Non è l'ultima puntata evidentemente della Zanzara, che continuerà almeno per altri 10 o 20 anni. SMS 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, ho detto così 10-20 ma potrebbero essere anche 30 o 40. Studio aperto, titoli.
Il mondo della musica piange la morte di Michael Jackson, il re del pop è stato colpito da un infarto nella sua casa di Los Angeles. Inutile la corsa in ospedale, una fine da thriller come tutta la sua vita. L'hanno ucciso medici ciarlatani, accusano i familiari. Tra poche ore verrà effettuata l'autopsia, lascia in eredità una montagna di debiti e canzoni indimenticabili. Vicino Bergamo, uno squilibrato travolge senza motivo nel parcheggio di un acquapark quattro animatori che stanno portando i bambini a divertirsi. Gravissimo un sedicenne, arrestato l'investitore, era già noto alle forze dell'ordine per i suoi problemi psichici, eppure era libero di guidare. È in condizioni disperate il bimbo di 11 anni colpito alla testa dal killer che ha fatto fuoco su un campo di calcetto nel Crotonese, uccidendo un uomo e ferendo altre 7 persone. Prende corpo la pista della criminalità. La promessa era diventare calciatori di Serie A, ma decine di ragazzi tra i 15 e i 18 anni finivano in un giro di prostituzione.
In un'intervista esclusiva al settimanale Chi, domani in edicola, il Presidente del Consiglio, questa è la copertina, racconta i momenti più difficili, non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista umano, vissuti in questi ultimi mesi. Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio, il bambino, il nipotino più piccolo, che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore, l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
800 24 0024, eccoci qui dopo il Fede e la sviolinata e l'intervista a Chi, ormai sigla del nostro programma, anzi post sigla del nostro programma, e andiamo subito al sodo, perché Berlusconi, chissà perché parliamo ancora di Berlusconi, si è sfogato così, stavolta i temi sono quelli dell'economia, si è sfogato così pochi minuti fa in una conferenza stampa contro i giornali catastrofisti, è giusto quello che ho detto a Santa Margherita Ligure, contro gli organismi internazionali che diffondono stime pessimistiche, insomma un Berlusconi contro tutti, sentiamo.
E allora bisogna far sì che prima di tutto i governi, in secondo luogo tutte le organizzazioni internazionali che un giorno sì e un giorno no escono e dicono deficit, più deficit del 5%, meno consumi del 5%, crisi di qui, crisi di là, la crisi ci sarà per il 2010, la crisi si chiuderà nel 2001, un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano magari su cose che i loro uffici studi gli dicono possono verificarsi, ma che così facendo distruggono la fiducia dei cittadini dell'Europa e del mondo. E terzo, gli organi di stampa che riprendono tutte queste affermazioni, che riprendono le posizioni del tanto peggio, tanto meglio delle opposizioni, quindi le posizioni delle opposizioni, e danno, quando si aprono i giornali alla mattina e si scorrono, degli incentivi alla paura che sono fuori di ragione e fuori di realtà.
Soprattutto dal punto di vista umano vissuto in questi ultimi mesi. Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio, il bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche...
Ho letto oggi sui quotidiani, su molti quotidiani, ma è da diversi giorni, la parola complotto. A proposito di tante cose, a proposito della vicenda del clan di D'Alema, quella evocata dal giornale, della frequentazione di prostitute, così ha detto per esempio Fabrizio Rondolino questa mattina a Omnibus, un complotto contro D'Alema. E naturalmente poi c'è il complotto contro Berlusconi, in questo caso, e addirittura i giornali eversivi contro lo stesso Berlusconi, evocato dal Presidente del Consiglio. Beh, anche una persona molto rispettabile, anche insomma di un certo peso nella comunicazione radiofonica, come padre Livio Fanzaga, un mito assoluto, che è il direttore di Radio Maria, quello che fa la rassegna stampa su una radio molto diffusa e molto ascoltata in tutta Italia, si è fatto prendere dalla sindrome del complotto. Sentitelo in questi giorni sulla vicenda Berlusconi.
Cioè, in poche parole, le cose non sono chiare. C'è qualcuno che ha messo in piedi un grosso complotto. Questo lo sosteneva già Lucia Annunziata un mese fa. La stessa cosa l'ha ribadita ieri Cossiga in un'intervista al giornale. Cossiga ha detto: una messa in scena del genere soltanto i servizi segreti statunitensi potevano metterla in piedi. Detta da Cossiga è un'affermazione importante, perché Cossiga di queste cose se ne intende. Cosa potrebbe esserci dietro? Guardate, queste cose ci sono sempre dietro grossi interessi. Cossiga dice: l'ENI, sotto il patrocinio di Berlusconi, ha fatto un accordo con la Gazprom russa che ha leso grossi interessi americani. In poche parole, le frequentazioni pericolose del premier si chiamano Putin e Gheddafi. Il messaggio è molto semplice: l'Italia si accontenti delle briciole, caso Mattei insegna. Perché la Chiesa non si sbilancia? Perché i conti non tornano? C'è qualcosa di poco chiaro in tutto questo.
Anche padre Livio Fanzaga, avete sentito, evoca il complotto contro Berlusconi, gli Stati Uniti che hanno interesse a punire Berlusconi per l'amicizia con Putin. Incredibile. Sentitelo ancora su un altro tema che è quello del perdono. Insomma, un Fanzaga un po' berlusconiano. Bisogna perdonare, noi cattolici dobbiamo perdonare, e dunque anche i peccatori, se poi si rivelassero peccatori, devono essere accolti, devono essere perdonati. Sentite.
Comunque è poco chiaro quello che è successo. È strumentale, non c'è dubbio, per cui la Chiesa sta zitta, perché è chiaro che gatta ci cova, ovvio. Sul piano invece cristiano, ricordiamoci, cari amici, che la Chiesa cattolica ha sempre avuto una grande misericordia per i peccatori, pur denunciando con chiarezza il peccato. Si denuncia con chiarezza il peccato, si ha misericordia per i peccatori, si prega per i peccatori, che senza peccato lanci la prima pietra.
Questo padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, più volte l'abbiamo chiamato a intervenire in questa radio, ma dice che è troppo occupato, non può, è impegnatissimo con Radio Maria, insomma, si è sottratto. Peccato. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Nonostante i continui inviti, e più volte che lo ripetiamo, da parte, per esempio, questa mattina di Giuliano Ferrara, su Panorama: caro Presidente, non tutto va bene, non si può dire che tutto sia privacy di fronte alla campagna politica e mediatica, lei da buon politico ha delle spiegazioni da dare, non le rimprovero nulla sul piano morale, ma il primo costruttore della propria privacy è chi ne è titolare, ora ci vuole uno sforzo di coraggio e di fantasia. Ho letto anche altre cose molto intelligenti questi giorni su un invito a Berlusconi a cambiare tono, a cambiare registro, e invece, sentitelo, abbiamo recuperato gli audio, Berlusconi come si rivolge agli operai all'Aquila.
Sì. Ma e le donne dove sono? Complimenti, gran lavoro, stupendo. Questo qui è un record assoluto, dovete farvi fare la foto qua dicendo sono stato io, perché è una cosa unica, mai fatta al mondo.
Perché lei ci ha creduto, Presidente.
Bene, grazie, avanti così, arrivederci, grazie mille. La prossima volta che avete trovato le porto io le veline.
Lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio, il bambino, il nipotino più piccolo, che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore, l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore, e le vere storie d'amore non si cancellano mai. aggiunge: sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela: penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Usciamo da questo clima che è sempre lo stesso, poi da questo miasma che è sempre lo stesso, con Federico dall'Aquila. Buonasera Federico.
Buonasera.
Dica, dica, dica pure. Lei ci aveva chiamato ieri, poi purtroppo eravamo in conclusione di trasmissione. Lei è un aquilano, un ingegnere, ci voleva raccontare, diciamo, una versione diversa sulla situazione all'Aquila rispetto a quella che ci aveva raccontato un ascoltatore qualche giorno fa. Senta Federico, intanto ha sentito quei Berlusconi su, con gli operai dell'Aquila, che effetto le fa?
No, l'effetto è positivo. Io non volevo essere un catastrofista, perché non lo sono, per cui dire che necessariamente non va niente bene non fa parte del mio modo di vedere.
Meno male, Federico. Oggi ho letto un incredibile reportage dell'Espresso in cui si dice che è un disastro.
Guardi, non è né un disastro né purtroppo è come lo vogliono dipingere alcuni invece positivisti per forza. Diciamo che come sempre la verità sta nel mezzo.
Anche perché io dico, Federico, mi scusi se la interrompo, poi mi racconterà quali sono le cose che non vanno e quelle che vanno bene, secondo il suo punto di vista, naturalmente, che è sempre un punto di vista parziale come quello di ognuno di noi, naturalmente. No? Allora, io credo che non si possa dire le cose vanno meravigliosamente, perché dopo un terremoto di quella portata e 2 o 3 mesi dopo è impossibile che le cose vadano bene. Poi è una macchina molto complessa, no? Quella che si è messa in moto, o sbaglio?
Assolutamente sì. Diciamo che come sempre le cose si potevano fare meglio e ovviamente probabilmente vedendole oggi a posteriori viene anche facile dirlo, però probabilmente ci si sarebbe dovuti aspettare un po' più di cautela nella prima fase, piuttosto che fare una serie di proclami che hanno inevitabilmente creato delle aspettative che sono andate.
Per esempio?
Per esempio si era parlato di un assegno per l'autonoma sistemazione per tutti coloro che non hanno trovato ospitalità negli alberghi, non sono andati nelle tendopoli e che proprietari di seconde case o ospiti di terzi non percepiscono alcuna forma di assistenza, per cui chi come me per esempio ha una casa al mare si ritrova a pagare bollette piuttosto che insomma a vivere una vita tra virgolette normale nella propria casa di vacanza, quando a fianco c'è un albergo dove il costo medio per ognuno degli ospiti è di 48-50 euro.
Però mi scusi Federico, questo è abbastanza normale, perché evidentemente quelle persone che sono in albergo non hanno la seconda casa come lei, e una cosa è stare nella seconda casa.
Non era questa la mia rivendicazione, quanto piuttosto il fatto che allo stesso modo mi era stato a me, come ripeto a moltissimi altri, stato fatto riempire più di un modulo nel quale si diceva che si sarebbe provveduto
a tutto, diciamo, sì.
A tutto, perlomeno, no, a tutto, insomma c'era un bonus di credo 100 euro a un componente nucleo familiare, io ho una bimba piccola, allo stesso modo insomma si aspettava questo, così come si parlava di 800 euro per chi aveva perso uffici piuttosto che lavoro come contributo di sussistenza.
È il suo caso?
Assolutamente sì.
E invece lei non ha ricevuto nulla?
No, io non ho avuto neanche un euro, ma per nulla, per nessuna cosa. Io abitavo in centro dietro il Duomo e quindi non ho più la casa, avevo lo studio,
cioè, lei...
Londra, non ho più l'ufficio.
Lei mi sta dicendo una cosa, che per alcune tipologie di persone che potremmo definire più, non più fortunate, perché lei ha perso la casa e l'ufficio, dunque non è più fortunato, però evidentemente
meno sfortunato
di altri, naturalmente, a parte che poi quelli che hanno perso anche la famiglia eccetera eccetera, che è un altro discorso, certo. Per questo tipo di persone come lei erano state promesse delle cose che poi non sono state fatte, così
assolutamente disattese. Sì.
Ma invece dal punto di vista più generale, insomma, dell'organizzazione, di come si sta svolgendo la sua sensazione anche da ingegnere, pare che Berlusconi sia molto ottimista sulla costruzione delle case, ha detto le cose sono velocissime, lei è dello stesso parere?
Obiettivamente i lavori procedono H24, le imprese stanno lavorando benissimo e sono fiducioso in questo senso, un po' meno lo sono sul fatto che probabilmente anche qui si sarebbe dovuto provvedere a una riflessione di natura urbanistica sulla realizzazione di queste cose, perché
sì.
In questi modi. Perché
cioè lei come l'avrebbe fatta queste case? Prendendo per esempio spunto da alcune esperienze meravigliose, mi dicono in Trentino, no?
Ma piuttosto che come direi dove, perché il come poi insomma resta un problema di natura prettamente edilizia. Io direi piuttosto dove, perché il peso urbanistico di insediamenti di questo genere in qualche maniera ridisegnano l'assetto urbanistico di una città che peraltro si apprestava alla redazione di un piano regolatore.
E cos'è che non va bene?
Beh, cos'è che non va bene?
Abbiamo perso Federico dall'Aquila, ci stava spiegando secondo lui cosa non va bene nel punto, nei posti in cui hanno deciso di ricostruire. Va bene, andiamo a Modena da Franco, buonasera.
Buonasera.
Dica Franco.
Niente, io chiaramente il mio argomento è un pochino più frivolo, per fortuna purtroppo, insomma, di quello del terremoto.
Vado avanti,
io
Franco, vado avanti.
Volevo raccontare una cosa che mi è successa un paio d'anni fa, indicativamente, adesso con le date non riesco a essere così preciso. Io mi trovavo, sempre collegandomi al discorso di Emilio Fede, no? della
sì.
Fedeltà incondizionata.
Che è successo?
È successo questo, che io mi trovavo vicino all'uscita del casello dell'autostrada a Modena, per motivi miei, lavorativi, insomma. E quando sono arrivato lì, mi sono fermato con la macchina, non lo fa, fermo sulla destra una di quelle macchine che si guidano senza patente, con su a bordo una
come
ragazza,
senza patente, mi scusi, le macchine,
quelle macchinine che sono equiparate degli scooter, sono
sì, ho capito
tipo le 500 che sono guida senza patente,
sì, e che in autostrada non possono andare in teoria,
no ma fuori era l'esterno.
Allora
praticamente c'era sopra una ragazza che chiaramente aveva un vestito molto succinto. Io sinceramente ho pensato, guarda, ci sono anche qua, perché lì vicino c'è anche la polizia stradale. Diciamo, per farla breve, a un certo punto sono lì che aspetto, vedo arrivare dall'uscita tutti i lampeggianti, macchine o della polizia o carabinieri, insomma. Praticamente sono arrivate tre macchine. C'era davanti una Lancia K, nera, con lampeggiante blu, con quattro uomini a bordo, in mezzo una Bentley Continental GT e dietro un'altra macchina, penso una 164 nera.
Ma insomma, si è segnato, lei si è segnato tutto, ha una memoria di ferro.
No, perché fa parte anche del mio mestiere, poi le macchine le conosco tutte, poi mi è rimasto impresso perché le spiegherò. Mi sono fermati davanti, tutti e tre. Da sta macchina qua di scorta sono usciti quattro personaggi per macchina, si sono messi tutti in copertura, perché tutti quanti con pistole in mano e tutto quanto. Dalla Bentley, che guidava una donna bionda, è uscito, che era seduto nel posto passeggero, è uscito Emilio Fede, no? Ha aperto la portiera, ha cominciato a guardare, ha visto la ragazza ferma su questa macchinina qua e ha cominciato a chiamare, gli faceva dai, come se avesse fretta, no? Dai, andiamo. E questa qui è partita di corsa dalla macchina, aveva un vestitino minuscolo che praticamente è un francobollo addosso, con sta borsettini, tacchi altissimi, e ha cominciato a correre sgambettando. Come è arrivata vicino alla macchina, lui l'ha caricata, l'ha buttata praticamente dentro. Sono montati tutti quanti in macchina, lui, la ragazza, la bionda, gli uomini della scorta sono risaliti sulla macchina, sono partiti tutti quanti sgommando, hanno ripreso l'autostrada, sono andati. Quindi, volevo dire...
No, mi scusi Franco, scusa, interrompo. Perché ci racconta questa cosa? Primo, Emilio Fede può fare quello che vuole nella sua vita privata.
Per l'amor di Dio.
No, secondo francamente, qui siamo al frullatore... Che getta addosso.
No, ma io non sto mica dicendo.
Lei ha capito su...
Ma infatti io non sto mica dicendo.
Le sue cose sono, primo, inverificabili. Secondo, non si sa. No, vabbè, è inverificabile nel senso. Secondo, non la vita privata, ripeto, di Emilio Fede non ci interessa particolarmente. Ma terzo, un'altra cosa, mi scusi, lei non sa nemmeno quella persona là che ha visto all'uscita dell'autostrada se fosse davvero una prostituta o meno. E poi ripeto:
io sto soltanto dicendo che da come è stata, da com'era la situazione, era abbastanza inequivocabile. Poi dopo, per l'amor di Dio, io ero in un luogo pubblico come lo erano tutti gli altri, quindi non ho fatto altro che osservare una scena. E allora, siccome ho pensato che fosse simpatico raccontarla, ma per l'amor di Dio non sto mica dicendo niente a nessuno,
io non voglio impedire alle persone di raccontare degli episodi della loro vita, perché fa parte anche di questa trasmissione. Però devo sempre precisare poi, perché
per l'amor di Dio, ma io infatti non,
perché raccontando una cosa, sa, primo non abbiamo nessuno che può, Emilio Fede, che può dire no, non è vero, e poi ripeto, non ci sarebbe nemmeno bisogno in questo caso, perché insomma, francamente, quello che fa Emilio Fede nella sua vita privata, noi poi ci scherziamo intorno a Fede, come lei sa, abbiamo mandato in onda quella sua sviolinata a Berlusconi, ne manderemo qualcos'altro dopo anche molto simpatico su un altro piano, su un'altra vicenda, ma insomma non cadiamo in questi racconti boccacceschi sulla vita privata di Fede, che non c'entrano nulla. Fa molto discutere, lo sentirete anche dai titoli dei telegiornali, una frase che Berlusconi ha pronunciato oggi e che è la seguente, va inserita in un contesto come al solito, ma insomma è questa la frase: chiudere la bocca a chi diffonde il panico. Naturalmente chiudere la bocca non è con la pistola, anche se sicuramente l'espressione utilizzata non è fortunatissima. Basta diffondere dati negativi che distruggono la fiducia dei cittadini. A chi si rivolge il Presidente del Consiglio? Agli organismi economici internazionali e alla stampa. Già una volta a Santa Margherita Ligure, come sapete, durante il convegno dei giovani industriali, si era espresso in questo modo sulla questione della pubblicità da dare ai giornali che fanno del catastrofismo. Sentiamo i titoli del TG3.
Il Consiglio dei Ministri approva misure anticrisi per circa 2 miliardi, agevolazioni per le imprese che reinvestono e corsi per i cassi integrati. Berlusconi, chiudere la bocca ai giornali e agli organismi internazionali che diffondono paura. Il PD sono pillole, non è una manovra anticrisi. Il G8 a congelare gli insediamenti israeliani in Palestina, da Trieste anche una richiesta all'Iran di un rapido ritorno alla vita democratica. La scomparsa di Michael Jackson, dopo una vita di eccessi, la morte prematura a 50 anni, consacra il mito del re della pop music. Maturità, Cicerone al classico, errore nel tracce per il liceo musicale, confuso Haydn con Beethoven, grande attività su internet. Mafia e social network, il tesoriere di Cosa Nostra è latitante in Sudafrica da 20 anni, ma si può trovare su Facebook. E in fin di vita Domenico, il ragazzino di 11 anni, ferito nella sparatoria sul campo di calcetto a Crotone. I killer hanno ucciso un uomo di 35 anni. Le Dolomiti proclamate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, 231.000 ettari di vette tra Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli.
Sentiamo anche Sky.
Il mondo del pop piange i re, milioni di fan in lacrime per l'addio a Michael Jackson.
La morte è un giallo, forse fatale un farmaco, tempi lunghi per i risultati dell'autopsia.
Berlusconi affonda i media, niente pubblicità, chi diffonde pessimismo e negatività.
Decreto anticrisi, via libera da Palazzo Chigi, utili aziendali detassati, il gas costerà meno.
Gossip, Cesare spinge la solidarietà, gli italiani sono contro gli eccessi, dice Bagnasco.
Partito Democratico, confermato il congresso l'11 ottobre, ma il partito è spaccato.
In Iran una commissione speciale valuterà il voto. Obama elogia il coraggio del popolo.
Il G8 degli esteri a Trieste, netta condanna alle violenze, ma dialogo aperto con Teheran.
Le Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, l'incoronazione ufficiale arriva dall'UNESCO.
Piccoli azzurri per una grande impresa, stasera Italia-Germania Under 21.
Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo, che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore, l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore, e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge: sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela: penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Berlusconi, chiudere la bocca ai catastrofisti.
E allora bisogna far sì che prima di tutto i governi, in secondo luogo tutte le organizzazioni internazionali, che un giorno sì e un giorno no escono e dicono deficit, più deficit del 5%, meno consumi del 5%, crisi di qui, crisi di là, la crisi ci sarà per il 2010, la crisi si chiuderà nel 2001, un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano magari su cose che i loro uffici studi gli dicono possono verificarsi, ma che così facendo distruggono la fiducia dei cittadini dell'Europa e del mondo. E terzo, gli organi di stampa che riprendono tutte queste affermazioni, che riprendono le posizioni del tanto peggio, tanto meglio delle opposizioni, quindi le posizioni delle opposizioni, e danno, quando si aprono i giornali alla mattina e si scorrono, degli incentivi alla paura che sono fuori di ragione e fuori di realtà.
Questa era anche la musica, ricordate, della pubblicità di Vecchia Romagna. Mito assoluto. Padre Livio Fanzaga, il direttore di Radio Maria, fa una rassegna stampa, come sapete, molto ascoltata, più volte lo abbiamo citato, e beh, anche lui è convinto che ci sia un complotto contro Berlusconi in questa vicenda delle foto, dei festini, eccetera, eccetera. Sentitelo, sentitelo in questi giorni.
Cioè, in poche parole, le cose non sono chiare. C'è qualcuno che ha messo in piedi un grosso complotto. Questo lo sosteneva già Lucia Annunziata un mese fa. La stessa cosa l'ha ribadita ieri Cossiga in un'intervista al giornale. Cossiga ha detto: una messa in scena del genere soltanto i servizi segreti statunitensi potevano metterla in piedi. Detta da Cossiga è un'affermazione importante, perché Cossiga di queste cose se ne intende. Che cosa potrebbe esserci dietro? Guardate, queste cose ci sono sempre dietro grossi interessi. Cossiga dice: l'ENI, sotto il patrocinio di Berlusconi, ha fatto un accordo con la Gazprom russa che ha leso grossi interessi americani. In poche parole, le frequentazioni pericolose del premier si chiamano Putin e Gheddafi. Il messaggio è molto semplice: l'Italia si accontenti delle briciole, caso Mattei insegna. Perché la Chiesa non si sbilancia? Perché i conti non tornano? C'è qualcosa di poco chiaro in tutto questo.
C'è qualcosa di poco chiaro, i conti non tornano. Ed è questo il motivo, secondo padre Livio Fanzaga, del perché la Chiesa non si sbilancia, perché non prende una posizione, come molti invece la invitano a fare. 800 24 00 24, usciamo un po' fuori da questi temi. Molti ci rimproverano che stiamo troppo sulla vicenda Berlusconi Gate, Cime di Rapa Gate, Noemi Gate prima, e andiamo alla questione dell'evasione fiscale, della Corte dei Conti, anche dell'economia sommersa, dei soldi che potremmo recuperare, eccetera. Un ascoltatore questa mattina, dall'ultima puntata di Parliamo con l'Elefante.
Giovanni da Genova, lei sta per dire una cosa, diciamo.
Un po' eretica, perché mi comincio a stufare di tutta questa. Ogni tanto si parla dei 100 miliardi di evasione, dei 60 miliardi che costa la pubblica amministrazione. In realtà questi soldi sono quelli che rimangono in circolazione in Italia, ma non viene in mente che questo paese si vive anche decentemente grazie a questo, perché alla fine è tutto, dal grande avvocato che fa le paracecche, non fa il nero, sino all'odontotecnico, all'idraulico, all'amministratore che si intasca i soldi, come dice
lei, dice il segreto dei ristoranti pieni, delle autostrade intasate, della vitalità economica italiana, nonostante tutto,
è qualche cosa non trovi mai posto.
Quindi lei critica le cose un po' rigorose, eccetera, che io ho detto all'inizio, sul fatto che
comincio a averne un po' le scatole piene, perché nel senso,
cioè, quei 160 miliardi non andiamo più a cercarli, dell'evasione, della corruzione,
lasciamoli lì che è meglio.
E ancora Ferrara su questo, che è una posizione molto eretica da parte di questo ascoltatore, come ha detto Ferrara, cioè insomma basta, sono cifre che sappiamo, e l'Italia vive bene, o più o meno vive bene, anche grazie a queste cose. Io non condivido questa posizione, per carità. Comunque, Ferrara.
Io ho riflettuto alla telefonata di prima, di quell'ascoltatore che diceva: ma andiamo, basta di inseguire tutti i miti della lotta alla corruzione, delle riforme di struttura, la pubblica amministrazione, levare il nero, levare l'evasione fiscale, sono tutte stupidaggini. Guardate alla realtà dell'economia italiana, che è vitale, che si manifesta in un'abbondanza di consumi, ristoranti pieni, autostrade intasate, eccetera, eccetera, eccetera. E sono stufo di tutte queste giaculatorie. Ora, la domanda è: le famose ricette, diciamo, di una cultura economica moderna legata al grande ciclo liberista degli ultimi 30 anni non sono un po' astratte per un paese come l'Italia? Se poi facessimo davvero tutte queste riforme, non ci ritroveremmo con uno squilibrio di altro genere, di diverso tipo. Non è meglio tenersi in fondo questo fatto che siamo un po', diciamo, un po' tanto mantenuti a spese dell'erario, poi dopo l'erario non lo rimpinguiamo, però sappiamo come investire la ricchezza sottratta all'erario dall'evasione e poi consumo. Non so, non c'è un conflitto tra la razionalità di quello che lei dice e la realtà di questo paese?
Violinata 1932 800 24 00 24. Fabio da Pisa, buonasera Fabio.
Buonasera, salve.
Dica.
Senta, io parlando di vergogna, in questi giorni sono rimasto molto deluso dal comportamento dell'opposizione che ha votato contro al decreto dei terremotati.
Anch'io su questo.
E questa è una cosa molto vergognosa. Poi per quanto riguarda il discorso dei gossip, non mi sembrerebbe una trasmissione seria come la sua, ho già detto al suo collaboratore quando
sì.
Mi ha fatto lasciare il cellulare, una trasmissione come la sua non si dovrebbe prestare ai gossip come l'ascoltatore di prima che racconta che di fede, non fede, la
ma su quello
no,
Fabio
francobollo
ma su quello come lei ha sentito, io ho subito detto all'ascoltatore che non c'entrava nulla eccetera, l'ho lasciato raccontare perché insomma qui non solo in casi estremi si stoppa qualcuno. Una volta finito il racconto gli ho detto che non c'entrava nulla e che non era il caso di approfondire quella storia lì, insomma,
però appunto. Insomma ognuno potrebbe raccontare cosa gli pare da una parte e dall'altra.
Sì, è un po' così, c'è un po' il rischio che diventi che la trasmissione, le trasmissioni in generale si possano trasformare in qualcosa del genere, ma è un rischio che bisogna anche correre e i rischi si affrontano, insomma, non è che si evitano.
Certo.
È così Fabio, ma mi rendo conto anch'io, d'altra parte sa, quando si inizia a girare un frullatore poi è difficile andarlo a fermare, per cui guardi per esempio in questi giorni cosa succede sulla stampa. Il Giornale da due giorni pubblica un'inchiesta su un'altra inchiesta, una giudiziaria chiusa nel 2000, avviata nel 99, su alcune persone molto vicine all'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, persone che secondo questa inchiesta avrebbero frequentato prostitute anche all'interno della Camera dei Deputati. Per cui, insomma, poi chi di gossip ferisce, di gossip può anche perire, insomma.
Certo.
Secondo
me non ha fatto una grande figura a dire che lui non accetta solidarietà da nessuno.
Da Berlusconi, ha detto che non accetta solidarietà da Berlusconi.
Quello è un attacco politico, perché poteva fare benissimo l'educazione... se aveva qualcosa da dirgli in privato a Berlusconi ce lo dicevano loro a quattro occhi. L'educazione politica di fronte alla nazione poteva dire sì, va bene, è una cosa giusta, perché il suo stesso giornale, Bacchetta, è il suo stesso giornale.
Sì, Fabio,
una cosa fantascientifica.
Sì, abbastanza fantascientifica, abbastanza surreale. Sì. Probabilmente il segretario dell'UDC Cesa, che ha con Berlusconi una certa recente inimicizia, diciamo, mettiamola così, e ha detto che non accetta le scuse da Berlusconi, dicendo anche io non frequento minorenni, non organizzo festini con prostitute e dove c'è anche la droga. Berlusconi si è molto irritato per questo, anche perché sa, un'inchiesta del Giornale e successivamente Berlusconi che prende le distanze dal Giornale, magari accesa è suonata come un gioco delle parti, insomma, la cosa. Però insomma, ripeto, queste sono frattaglie, la gente è totalmente disinteressata, credo, al dibattito e alla diatriba accesa a Berlusconi. La ringrazio Fabio. Roberto da Milano.
Buonasera dottor Cruciani.
Buonasera, la sento, buonasera. Dica.
Niente, io dico che domani i giornali apriranno tutti sull'infelice frase di Berlusconi, tappare la bocca ai giornali e alla stampa che alle organizzazioni.
Probabile, probabile, sì.
Ecco, per cui c'è una...
Almeno Repubblica sicuramente, poi gli altri...
Ma
non lo so.
Io penso tutti i giornali, Repubblica come Corriere, La Stampa, eccetera.
Beh, d'altra parte è una notizia,
soltanto,
no?
Certo, però noi ci fermiamo soltanto...
Alle frasi,
parola,
sì.
Ah, bravo, alla frase. Forse è questo che Berlusconi vuole... Cioè dice una frase, poi magari l'indomani dice però io non volevo dire quello, volevo dire quell'altro, eccetera. E qui l'informazione invece diventa gossip, perché poi, voglio dire, una corretta informazione va al di là della frase, va, spiega alla gente che l'infelice battuta è quella, che questi organismi sono quelli che poi chiaramente movimentano tutti gli investitori, perché se un organismo ti dice una cosa, poi gli investitori credono all'organismo, non credono all'ottimismo di Berlusconi. E quindi bisogna anche che il Presidente del Consiglio, quando parla, misuri anche le parole, perché questo è, diciamo, il lavoro di un premier. Lui vuole dare ottimismo, benissimo, l'ottimismo lo si dà con i fatti.
No, sono d'accordo con lei, Roberto. Qui c'è un doppio problema, che è questo, secondo me, in questa vicenda, che non è solo di oggi. Oggi Berlusconi l'ha espressa con enfasi, ma sia lui che Tremonti è da tempo che polemizzano il governo con alcuni dati del Centro Studi di Confindustria prima, dell'Istat un'altra volta e di una organizzazione internazionale un'altra volta ancora. Il problema è questo: se si vuole fare un discorso serio, si può anche fare su questi dati. Uno fa un discorso serio sull'attendibilità di questi dati, insomma, non lo dovrebbe fare solo Berlusconi, perché alcuni sono organismi internazionali che evidentemente sono comunemente accettati come molto credibili. Per cui, insomma, mi pare che questa polemica sui dati continua non sia un qualcosa di realistico. Non so, o si sovverte tutto il modo in cui gli investitori ragionano, o si fa una polemica molto dura sul modo in cui le organizzazioni internazionali diramano questi dati. Insomma, si mette in causa un po' tutto il funzionamento da questo punto di vista della diffusione di dati, dunque anche degli investimenti, oppure non si usano queste espressioni, tappare la bocca agli organismi internazionali catastrofisti o a chi diffonde catastrofismo. Mi sembra un'espressione infelice e un modo di approcciare il problema completamente sbagliato. Lei ha perfettamente ragione, Roberto, mi associo. Sfogo di Berlusconi, che spiega irrazionalmente il perché si riducono i consumi, perché le persone riducono i consumi. Sentite.
Qual è il motivo per cui il 76% di queste persone che avevano deciso di cambiare la loro autovettura quest'anno ha deciso di non farlo? Lo dicono loro stessi, perché c'è la crisi, perché abbiamo paura della crisi. La stessa cosa, nessuna ragione per diminuire i propri consumi, i pensionati, non soltanto quelli a cui noi avevamo alzato a 560 euro per 13 mensilità le loro pensioni precedentemente più basse, ma tutti i 16 milioni di pensionati non hanno nessun motivo di pensare che ciò che entrava nelle loro casse l'anno prima diminuisse quest'anno negli anni prossimi. Anche loro hanno ridotto le loro abitudini di consumo. E poi i 14 milioni di dipendenti di aziende private, pochissime le aziende private che hanno licenziato queste persone. Oggi noi interveniamo, e lo vedrete, in accordo con le associazioni confindustriali e con i sindacati, per un bonus, un premio per le aziende che non licenziano, e noi risparmiamo in cassa integrazione. Anche queste persone sono tenute care dalle loro aziende, perché sanno che il capitale umano è la loro prima ricchezza. Eppure hanno cambiato abitudini di consumo.
Allora, qui la questione è molto semplice, e ringrazio l'ascoltatore per averla posta. La psicologia fa parte sicuramente dei motivi per cui si riducono i consumi, però insomma, è inevitabile in ogni crisi economica questo aspetto. E secondo, non è che si evita questa cosa qui contrastando la realtà, cioè volendo impedire in qualche modo a organismi internazionali o anche italiani di fare le loro previsioni sugli anni a venire. Questo è quello che avviene normalmente nell'economia internazionale da diversi anni. Enrico da Bergamo, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Senta, io sono stufo di sentire più che zaculatoria delle barzellette, soprattutto quelle che racconta il Presidente del Consiglio. Perché adesso mi si viene a dire che, vabbè, non so, stanno riducendo i consumi quelli che prendono 500 euro di pensione al mese, veramente. Cioè, è un'indecenza, io non riesco a capire. Poi anche quello che diceva Ferrara stamattina, adesso diventa bravo quello che dice che, non so, bisogna evadere in Italia per tenere
alti. Non ha detto questo Ferrara. No, Ferrara bene, ragionava su una provocazione di un ascoltatore.
Ah, d'accordo, ma allora evadiamo tutto il fisco e poi vediamo come sta in piedi la sanità, come sta in piedi la scuola. Però a parte che il mio intervento voleva sottolineare soprattutto la meschinità del Presidente del Consiglio. Cioè,
questo l'avevamo capito.
No, ma quello, no, soprattutto nell'esprimere solidarietà a Cesare D'Alema.
Solidarietà a Cesare D'Alema.
Ecco, per usare un termine
però mi spieghi, perché lei
efficace, una presa per il culo, parliamoci chiaro. Cioè, quando uno è padrone di un giornale che va a rivangare storie che non sono mai esistite, forse di 10 anni fa, perché tra un po' risaliremo, non so, la prima guerra mondiale o roba del genere.
Sì, però mi scusi Fabrizio, mi scusi un attimo. Mi sento o non mi sento?
Sì, lo sento. Cioè,
non ho capito. Adesso, al di là del fatto che queste inchieste siano consistenti, non consistenti, eccetera, eccetera, a parte che sono reali perché ci sono state queste inchieste e questi verbali esistono. Ma a parte questo sto dicendo.
Sì.
Non ho capito perché si possono fare indagini su Berlusconi e il giornale non può fare inchiesta anche su fatti risalenti a 10 anni fa, no, su altre persone. Non ho capito cos'è,
no,
che non
l'ho
va.
Capito io, ma non capisco perché Berlusconi sia solidale, cioè fa esprimere solidarietà, certo,
perché evidentemente non è che Berlusconi comanda tutte le inchieste sul giornale.
No, ma quella è una presa per i fondelli, parliamoci chiaro, perché se adesso in Italia vogliamo raccontarci barzellette tutti i giorni, allora è diverso.
No, può darsi che lei no, è dell'idea che Berlusconi faccia, come dire, ma da una parte sia contento per questo.
Per i fondelli.
Va bene, d'accordo, Fabrizio.
Sono convinto, è così.
Va bene, benissimo. Enrico da Bergamo.
Pronto?
Sì, no, mi scusi, mi ero confuso, abbia pazienza. Mi scusi, grazie.
Saluto.
Fabrizio da Roma.
Fabrizio Spalda e dottor Crugiani.
Dica.
Prima del mio intervento volevo aprire e chiudere una velocissima parentesi, volevo ringraziarla e incoraggiarla nella sua lotta contro il qualunquismo. Ardua crociata, oserei dire. Mi provo particolarmente piacere quando lei si accanisce contro persone che usano frasi generiche che non arrivano e non approdano a nulla, come lei dovrebbero fare un po' tutti i giornalisti.
La ringrazio perché spesso, sa, quando uno interrompe una persona, adesso non è che mi voglio incensare, sembra sempre che uno la voglia interrompere per non far dire a questa persona qualcosa. È che davvero io le cose troppo generiche, poi sicuramente sarò generico anch'io qualche volta necessariamente, dovendo affrontarvi ogni giorno piacevolmente, questo è evidente, però insomma sì, i ragionamenti troppo generici o comunque le generalizzazioni non piacciono nemmeno a me.
Perfetto, quindi le porto il mio caso personale molto concreto per rispondere un po', per esprimere un po' la mia indignazione per la frase di Berlusconi, del Presidente del Consiglio.
Quale? Tra le tante?
Quella in merito agli economisti che...
Le organizzazioni internazionali, eccetera.
Esattamente, che incutono terrore nei consumi e nei consumatori. E riprendendo anche la frase... proprio l'esempio delle macchine, dell'auto, perché gli italiani non hanno cambiato la macchina. Allora, l'anno scorso la mia azienda per...
Cioè, il ragionamento di Berlusconi, mi scusi Fabrizio, sì. Andando al sodo è questo. Qual è il ragionamento di Berlusconi? Dice, siccome le persone sono un po' spaventate da quello che viene comunicato loro dai giornali catastrofisti, allora hanno smesso di consumare, anche se potrebbero continuare a consumare, eccetera, eccetera. E insomma Berlusconi dice basta con questo catastrofismo, alcuni dati non devono essere nemmeno diffusi, forse sono anche non veritieri, però qui non se ne esce, perché insomma non è che Berlusconi può interrompere da solo quella che è ormai una prassi insomma abbastanza diffusa, che è quella di fare previsioni, e poi come si fa a mettere in discussione queste previsioni che sono universalmente riconosciute, no?
Esattamente.
Dunque,
allora, l'anno scorso la mia azienda, per motivi ovviamente di riduzione dei costi, ha tolto l'auto aziendale ai dipendenti, tra cui
sì.
Il sottoscritto. Diciamo, fortunatamente non ho comprata la macchina l'anno scorso, c'era stato appena l'appello del Presidente del Consiglio, anche l'anno scorso aveva fatto lo stesso esempio, Non la presi, aspettai un attimo, fortunatamente, perché nel frattempo mia moglie è stata messa in cassa integrazione.
Vabbè, però Fabrizio, andiamo
a... No, no, andiamo a cocche, no, poi l'anno prossimo mio figlio non è stato preso alla scuola comunale, quindi di fatto io mi troverò l'anno prossimo ad avere 400 euro di scuola privata per mio figlio, 30% in meno di stipendio per mia moglie e... Comunque tutte le spese da pagare.
Dunque che c'entra Berlusconi?
Oh, no, no, per dire, magari gli economisti mi hanno aiutato a decidere di non comprare la macchina.
Ah, perché lei dice le previsioni catastrofiste l'hanno aiutata.
E mi hanno salvato, perché sennò io adesso dovrei pagare 400 euro al mese, dice, di finanziaria della mia macchina, aggiunta a tutto il resto. Quindi
magari ce l'avrebbe fatta lo stesso, ma magari ce l'avrebbe fatta lo stesso.
Non lo so, probabilmente andando a bussare a casa dei miei genitori.
E avrebbe aiutato, e questo seguendo il ragionamento di Berlusconi, faccio l'avvocato del diavolo nei suoi confronti. Berlusconi dice: magari lei i consumi, la macchina l'avrebbe comprata lo stesso, alla fine con un sacrificio ce l'avrebbe fatta, sarebbe andata avanti lo stesso e l'economia ne avrebbe tratto giovamento. Vabbè, Fabrizio, il suo è sicuramente un bel ragionamento. A me gli economisti, con le loro, gli economisti, insomma, i centri internazionali, i giornali con le loro previsioni. Mi hanno aiutato a non fare delle spese che non avrei potuto sostenere. Insomma, non è male come ragionamento. Claudio Velardi, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Claudio Velardi è stato fino a pochi giorni fa assessore alla Regione Campania al turismo, poi si è dimesso ed è stato anche consigliere di D'Alema a Palazzo Chigi tanti anni fa.
Tanti anni fa.
Dieci, insomma. Tempo passa per tutti, ma lei corre e dunque si tiene in forma, come me.
Grazie.
Combattiamo queste dure battaglie quotidiane sulle strade. Poi si è fatto male, si è recuperato, Velardi?
Sì, adesso sto un po' meglio. Stamattina ho corso qui a Stromboli, mi sto riposando, ma il circuito di Stromboli è fantastico.
Ma non me lo dica, non mi dica.
4 chilometri da fare anche con le salite, tutta roba fantastica per noi maratoneti, per noi runner.
Velardi, non mi dica che lei corre a Stromboli ogni mattina, perché sennò mi viene la depressione.
È proprio così.
Senta, Velardi, però qui la situazione è seria. Le faccio ascoltare questa cosa, per quello che riguarda il Partito Democratico, cambiamo completamente argomento. Le faccio ascoltare una cosa di qualche anno fa, anche questa, 2001 credo, poco prima delle elezioni del 2001, quando ancora si stava decidendo quale sarebbe stato il candidato del centro-sinistra contro Berlusconi.
A Raul Bova ci abbiamo pensato.
Raul Bova ci abbiamo pensato, la segreteria ha chiamato Raul Bova, ma ha rifiutato perché ha paura di perdere pubblico, lo sapete, forza,
e ricominciamo da capo. Che mi piacciono queste ragazze, Paolo
ma
e
certo
Chiara.
Che Paolo e Chiara c'hanno la tournée, l'abbiamo detto, non era possibile. Abbiamo provato anche gli incastri, ma c'hanno giusto qualche lunedì, non è possibile.
I fichi d'India, guarda che loro funzionano.
I fichi d'India, lo dico per tutti i compagni della mozione fichi d'India, piacciono anche a me, ma c'hanno il film, c'hanno il film, non era possibile.
Sì, vabbè, ma dopo il film cosa fanno?
Ma magari dopo il film pare che fanno fazio. Io infatti ho anche pensato a quel tempo di fare rimandare le politiche dopo il film, allora, faceva anche promozione, era giusto, allora, ma ci appare che fanno fazio, quindi non è possibile.
Peccato, perché c'avevano quel bello slogan che mi piaceva, che funzionava, poteva funzionare. Amici
non ce l'hanno dato, non ci hanno dato i diritti, non avevamo anche scritto qui dietro, ci hanno fatto cancellare. Senti, perché è depositato, lo sapete. Butto le cose vanno, quest'anno è andata così, forza.
Butto lì ancora un nome, Battistuta, che è un gran bel pezzo di
Lidia Battistuta, ma figurati, ma non c'ha il passaporto italiano, c'è il problema del passaporto, non facciamo in tempo, non c'è il passaporto.
Questo è uno straordinario Guzzanti nei panni di Veltroni e non so chi, una attrice bravissima nei panni di Livia Turco, che discutono su quale potrebbe essere il nuovo diciamo leader della sinistra da contrapporre a Berlusconi. Non dico che siamo nella stessa situazione, Velardi, però insomma qui sembra la solita solfa, diciamo la verità.
Sì, la solita solfa, anche se però diciamo qui non si va in cerca di candidati nuovi, perché in realtà i due che finora si esprimono sono secondo me piuttosto antichi e in qualche modo controfigure di coloro che si stagliano sullo sfondo, che sono sempre gli stessi,
Veltroni e D'Alema.
E cioè Veltroni e D'Alema.
Senta,
non
lei
mi pare questa è una condizione brillante, diciamo.
Ecco, però io dico una cosa, ieri ne parlavamo con altri interlocutori, lei pure oggi lo ha detto in un'intervista e meno male che siamo in sintonia, uno come Chiamparino, no? Per fare un esempio, ma ce ne sono altri, può darsi, di leader locali molto bravi, su quali il Partito Democratico conta anche poco, devo dire la verità, e su cui punta anche poco. Perché non c'è il coraggio di affrontare una battaglia a viso aperto, con le proprie idee, sempre tatticismi, e quello, il congresso rimandato, devo restare a Torino a fare il sindaco, si sarà pure rotto di fare il sindaco a Torino ormai dopo 5-6 anni.
Probabilmente perché che è tale il cono di depressione nel quale sono sprofondati i democratici, che nessuno di loro crede più alla possibilità della vittoria, di farcela. Per cui anche i migliori, tipo appunto Chiamparino, preferiscono starsene un attimo rintanati nel loro territorio e hanno paura ad affrontare le grandi problematiche interne che ci sono dentro il Partito Democratico e poi diciamo la sfida più generale del governo. Ma sa, c'è da essere impauriti, perché in realtà poi questo Partito Democratico è un grande apparato,
sì,
un grandissimo apparato, e chi lo prende nelle mani sto partito deve affrontare una battaglia senza quartiere per sconfiggere questa logica di apparato. E naturalmente è una roba difficile, da chiunque verrebbe da,
ecco,
da,
ma dal basso non si può questa lotta di apparati,
basso, ma ci vuole un grande coraggio, una grande disponibilità di tempo, grandi energie. Io per questo stamattina ho usato un'espressione naturalmente un po' forte, ci vuole un pazzo, ma è un po' così. Ho fatto l'esempio che forse più chiarisce che cosa dovrebbe accadere nel Partito Democratico. Presente che cos'era Bossi per tutti quanti noi 20 anni fa?
Beh, sì, un mezzo matto.
Un matto. Dopodiché Bossi è stato, ha lavorato come un dannato, ha conquistato territori, ha dato identità, strategia, come dire, senso di sé ad una forza politica che è quella che in sostanza da 10 anni, da 15 anni a questa parte, vince tutte quante le battaglie che fa. Ora naturalmente il Partito Democratico non può essere la Lega di Bossi, che sta su un pezzo di territorio.
Il Partito Democratico
deve avere un progetto nazionale, ma la logica è quella: conquistare territori, conquistare battendoli i territori, cioè standoci, essendo presenti e dimostrandosi una forza all'altezza di risolvere i problemi. Per fare questo ci vuole un signore che si carica questa grande responsabilità, fa battaglia a viso aperto contro le logiche di sopravvivenza degli apparati, e a quel punto può pensare poi di...
Senta, quando
futuro,
lei dice...
In un futuro neppure tanto vicino, di sconfiggere Berlusconi, perché il progetto deve essere anche di lungo respiro.
Certo.
Deve arrivare lì un signore che dice: ragazzi, non l'anno prossimo, ne parliamo tra 3 anni, tra 5 anni, fatemi lavorare nel frattempo.
E soprattutto fatemi una persona che faccia proposte politiche precise, dove vogliamo andare, l'economia, grandi questioni.
E per esempio Chiamparino sarebbe certamente in grado di farlo, perché Chiamparino è una persona moderata, è un riformista, è uno che parla ai diversi ceti di questo paese.
Non parla di Berlusconi ogni giorno?
Non parla di Berlusconi, non ci affligge con questa storia di Berlusconi.
Franceschini parla di Berlusconi ogni giorno c'è una frase su Berlusconi, è una cosa incredibile.
Aveva detto di sì, poi aveva detto di no, anzi no, perché aveva cominciato promettendo solennemente che non l'avrebbe più, e dopodiché ha ricominciato giorno dopo giorno le...
Senta, quando lei parla di apparati, no? Che significa? Tutte quelle regole, le tessere, le
logiche di apparati. Perché sa, non è che gli apparati oramai, diciamo anche dal punto di vista numerico, ma è la logica burocratica degli apparati che non muore. Quella per cui tu pensi che ti chiudi dentro un consiglio nazionale, lì decidi delle regole che vanno bene sia per chi vincerà che per chi perderà. Cioè nel senso che poi sarà un meccanismo che si autoperpetua sempre, indipendentemente da chi sarà il vincitore, perché tanto si sa che comunque è sempre lo stesso sinedrio a decidere quello.
Anche perché Verardi, la cosa che impressiona di più, il ragionamento potrà valere quando non ci sarà più Berlusconi nel PDL, che anche lì non ci sono regole chiare, per carità. In generale, paradossalmente, nei partiti della Prima Repubblica c'erano quelli che governavano delle lotte fratricide, poi si spartivano il potere in un altro modo anche tra le correnti della Democrazia Cristiana. Però qui nel Partito Democratico non c'è mai una lotta a viso aperto perde dice vabbè.
Questa la cosa veramente grave, ed è appunto la logica della perpetuazione degli apparati. Quella per cui appunto
tutti devono avere un conto,
sempre gli stessi a stare là, e si ricavano ognuno di loro una fettina di potere, che naturalmente con il passare del tempo diminuisce, perché dato che diminuisce il potere del Partito Democratico, anche il potere dei singoli diminuisce. Però sa, cominciano ad accontentarsi sempre.
E il caso Serracchiani lei come lo vede?
Si è fatta cooptare questa ragazza, sarà anche brava, spigliata, intelligente, ma se tu alla prima occasione utile ti fai cooptare e te ne vai nel Parlamento europeo, perdi credibilità.
Anche...
E lì invece ci vorrebbe uno che dice non accetto le vostre proposte, vi do battaglia a viso aperto sul territorio e vi sconfiggerò, ma non mi faccio corrompere da una candidatura. chiaro.
E anche perché, insomma, adesso per 5 anni al Parlamento europeo è chiaro che alcune regole, qualcuno ti ha messo numero 2 di quella lista.
Esatto. E poi, dopodiché, sta in Parlamento europeo, comincia a fare anche lei un po' i discorsetti in politichese. Ho letto una sua dichiarazione oggi. Ah, si vedrà, c'è un passo avanti, un passo indietro. Ha capito? E
sì, diciamo, non c'è grande respiro.
In quella insomma, logica c'è, senza respiro. Punto.
Vabbè, il pazzo del Partito Democratico, chi sarà il io spero anch'io nel pazzo, spero anch'io nel pazzo,
alla... Ci vorrà poi il che, insomma, a un certo punto uscirà fuori, perché è la fisiologia della politica, a un certo punto si scoprirà che c'è un
uno che rompe le righe,
giovane, sì, uno dei 35 o di 40 anni che dice basta così, adesso io mi do un progetto, di qui a 10 anni voglio comandare in questo paese,
certo,
voglio governare. E per fare questo innanzitutto devo mettere a posto il mio partito.
C'è paura come di qualcuno che possa
Tony
comandare.
Blair, ha presente che cosa fece Tony Blair con il vecchio Labour? Fu una guerra spietata.
I sindacati.
Tutti quanti i mandarini del sindacato, del partito. E si dette un progetto di lunga lena. E dopodiché ha governato per 8 anni, se non ricordo male.
Buona corsa a Stromboli.
Grazie anche a lei.
TG5.
Via al nuovo pacchetto anticrisi, dalla detassazione degli utili reinvestiti al sostegno alle imprese che non licenziano. Berlusconi ha una spinta all'economia. Nessuno resterà solo, basta col catastrofismo. La Confindustria, misure giuste. Giallo su un farmaco per la morte di Michael Jackson, stroncato da un infarto a 50 anni. La famiglia accusa, ucciso dai medici. La polizia di Los Angeles indaga. Fans di tutto il mondo in lutto, in tilt internet, veglie davanti all'ospedale, eccessi e fobie del mito del pop, 750 milioni di dischi venduti e 500 milioni di debiti. L'Iran ribadisce, voto regolare, il G8 deplora le violenze, Frattini, sollecitiamo soluzioni pacifiche e John Baez canta We Shall Overcome in farsi. All'unanimità l'UNESCO include le Dolomiti nell'elenco dei patrimoni mondiali dell'umanità, il ministro Prestigiacomo, una grande vittoria dell'Italia. Ricevono e danno amore, non abbandonate i vostri cani. Per la campagna del TG5 stasera Teo Mammucari, Thais con Dylan e Lola, i loro due pastori tedeschi.
Bene, 22 minuti, 800 24 00 24. Devo dire che abbiamo accuratamente evitato di parlare della vicenda di Michael Jackson, perché se ne sono occupate molte trasmissioni, se ne occupano tutti e va bene così. Noi parliamo di norma, parliamo d'altro. Ho visto adesso un titolo su Sky, tutto il mondo lo piange. Certamente non era così, anzi bisognerebbe andare a trovare alcuni articoli usciti fuori quando fu accusato di pedofilia e di gravi reati contro alcuni bambini anni fa, fu messo sotto processo, poi ne uscì indenne da quel processo, e insomma io credo che questo consenso di adesso, dopo la morte di Michael Jackson, non c'era all'epoca, perché molti mezzi di informazione lo misero in croce. Poi tutto si dimentica presto. TG1.
Berlusconi, ottimismo contro la crisi, tacciano enti internazionali e media che diffondono solo paura, a rialzare i consumi. Misure anticrisi, tasse dimezzate sugli utili reinvestiti dalle imprese, premi per chi non riduce gli organici, energia meno cara, ok da Confindustria. Michael Jackson muore a 50 anni stroncato da un infarto, forse ucciso dai farmaci, divenne un mito del pop negli anni 80. Killer alla partita di calcetto, un morto e un dodicenne in fin di vita a Crotone, uno dei feriti, l'inferno, poi i corpi in campo. Sul web il traffico illegale di animali esotici, abbiamo acquistato via internet un boa e una tartaruga, ecco com'è andata. Le Dolomiti, un capolavoro naturale, l'UNESCO le proclama patrimonio dell'umanità come il Grand Canyon e le piramidi.
Eccoci, dove andiamo? Agli ascoltatori naturalmente. Germano da Milano, buonasera. Germano, silenzio. Germano, ultima chiamata. Non c'è. Umberto, sempre da Milano. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci, prego.
Senta, non vorrei annoiare riparlando delle frasi di Berlusconi, però perché mi hanno già preceduto.
Prego,
però,
prego, dica.
Fare questo tipo di osservazione. Non è negando sostanzialmente o cercando di impedire, mettendo il bavaglio all'informazione o ai centri studi, che si possa pensare di risolvere i problemi o che la crisi dipenda soltanto da un catastrofismo. Io credo che il nostro primo ministro abbia anche una conoscenza dell'economia un po' limitata e purtroppo, tra l'altro, ha anche un ottimo ministro delle finanze, che, di cui però probabilmente ascolta la voce soltanto fino a un certo punto. Vorrei aggiungerle questo: io mi occupo normalmente di strategie aziendali, faccio consulenza,
sì.
E devo dire che spesso ho notato, seguendo i miei clienti, che anche la miglior strategia, quando non è applicata da un management capace, non si riduce praticamente in nulla. Allora, e la miglior strategia la si affronta. Quali sono i managers che riescono? Quelli che sanno confrontarsi tra di loro, che sanno confrontarsi con il mercato, che sanno confrontarsi con i consulenti, perché proprio dal confronto che nasce sostanzialmente poi l'iniziativa che può aiutare a superare i problemi, non negandoli ma affrontandoli. E quindi anche quando magari degli studi internazionali pongono un certo tipo di indicazioni, forse il miglior commento non è mettergli il bavaglio, ma confrontarsi. Si può essere anche di opinioni diverse, tra l'altro l'economia non è che sia fatta di regole assolute. Berlusconi forse attinge qualche cosa da Keynes, qualcosa da Dahrendorf, però insomma alla fine sono piccoli e poi sono situazioni, ma servono a poco in quel senso.
No, Umberto, però lei ha usato all'inizio un'espressione: vuole mettere il bavaglio. In realtà, insomma, sono frasi come al solito di Berlusconi,
sì,
buttate
vero,
lì,
vero,
che non hanno,
vero,
che non hanno poi nessuna conseguenza, no, dal punto di vista pratico, perché certamente Berlusconi contro, diciamo, sulle previsioni degli organismi internazionali non è che possa granché.
No, no, ma guardi, ho pienamente ragione, sono pienamente d'accordo. L'unica cosa è che è l'atteggiamento poco disponibile ad ascoltare quelli che possono essere riflessioni di centri studi che comunque sono pieni di persone di grande valenza, insomma,
certo,
quindi
certo,
almeno confrontarsi sarebbe opportuno. E per quanto riguarda poi...
Invece c'è sempre questa sorta di fastidio nei confronti di chi magari ha un diffonde dati che secondo Berlusconi sono pessimisti. È nella natura di Berlusconi essere sempre ottimista, no? C'è questo mondo ideale che è quello dove tutto va bene, dove non ci sono crepe, dove non ci sono rotture. Questo è l'atteggiamento, no?
Ma sì, e purtroppo comunque il nostro paese di problemi grossi ne ha, ad esempio, anche quando si dice la gente non consuma, i pensionati gli abbiamo aumentato le pensioni e non consumano. Beh, questi signori che prendevano meno di 500 euro, oggi con poco più di 500 euro non è che abbiano aggiunto capacità di spesa, hanno, diciamo, una migliore sopravvivenza al più. L'altro problema che può riguardare i consumi, comunque si è ridotto di molto anche il credito al consumo, e questo è un altro aspetto che non è indifferente. La gente oggi trova meno facilità a spendere. Se si pensa anche un altro dato, ad esempio quello relativo all'aumento della cassa integrazione, che è stato veramente esponenziale negli ultimi mesi, questo vuol dire che queste famiglie non è che sono catastrofiste, però le famiglie che stanno in cassa integrazione probabilmente affrontano il futuro con un'incertezza che non è data dai media che dicono c'è la catastrofe, è il confronto quotidiano con il proprio vissuto, con l'incertezza del proprio lavoro.
Va bene, la ringrazio Umberto, grazie di questo intervento.
Prego.
Alle 27 minuti sentiamo i titoli della Sette.
Milioni di fan piangono in tutto il mondo la morte di Michael Jackson, mito pop stroncato a 50 anni da un infarto. La famiglia accusa i medici, lo hanno ucciso loro, giallo su un potente antidolorifico somministrato al cantante per permettergli di tornare sul palco a luglio. Sulla crisi Berlusconi sferra un duro attacco, bisogna chiudere la bocca a organizzazioni internazionali e giornali che diffondono dati negativi e la paura. Poi illustra il decreto anticrisi da 2 miliardi a sostegno delle imprese, seconda severa prova d'esame per i 500.000 studenti che affrontano la maturità, cicerone al classico e un difficile problema allo scientifico, errore nella traccia del liceo musicale Beethoven confuso con Haydn. Le Dolomiti sono patrimonio dell'umanità, lo ha deciso l'UNESCO, le montagne tra le province di Trento, Bolzano, Belluno, Udine e Pordenone come tesoro del mondo, al pari di piramidi.
Eccoci, un altro ascoltatore e poi pubblicità, rimanete con noi però, fino alle 20.45, da settembre fino alle 21, da settembre fino alle 21, c'è tempo dunque, però da settembre vi anticipo, andremo avanti fino alle 21. Gianrico da Genova. Che ritorno Gianrico, eccoci, buonasera da Genova.
La mia sulla crisi,
prego.
Io sono un dirigente d'azienda, quindi la vivo in fabbrica tutti i giorni, purtroppo. E la crisi, questa crisi è terribile, cioè c'è un calo di lavoro notevole un po' in tutti i settori. Diciamo che tutti la vivono sulla propria pelle, gli operai che sono in cassa integrazione, hanno uno stipendio ridotto del 20%, gli impiegati qua che sono in cassa integrazione, hanno uno stipendio ridotto magari anche del 30%, gli agenti hanno provvigioni ridotte del 20, 30, 40%, i rivenditori che sono i clienti nostri, sono quelli che vendono il prodotto, hanno incassi ridotti del 20-30%. È logico che se lei si diminuisce lo stipendio del 20-30% non ha più i soldi per consumare, cioè taglia tanti consumi, taglia i viaggi, taglia l'acquisto dell'auto, taglia l'acquisto di tanti beni. Ora, possiamo anche dire che la crisi non c'è, ma c'è, e nascondere le notizie spiacevoli è da registri dittatoriali, non da XXI secolo in un regime democratico.
Vabbè, lei adesso la butta sul regime dittatoriale. Perciò...
No, ma dica, non è più credibile una cosa di questo genere, in questo senso. Non voglio dire che siamo in un regime dittatoriale.
No, no, ho capito.
Ma nascondere le notizie spiacevoli non serve a niente, voglio dire. Lo facevano a quei tempi, ma oggi non potrebbero farlo neanche più i regimi dittatoriali, perché c'è internet,
assolutamente
c'è
no, internet, infatti.
Perché c'è... Cioè, la verità è quella, è meglio dirla e la gente almeno... cercherà di consumare.
Oppure dirne un'altra. Cioè non è che i dati forniti dalle organizzazioni internazionali, eccetera, siano sempre oro colato, naturalmente. Magari.
No, dirne anche un'altra, però io dico la crisi c'è.
Sì, no, ma dirne anche un'altra, nel senso dire no, questi dati, secondo noi, sono esagerati perché 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. E, insomma, confrontarli. Insomma, no, non dire. Bisogna chiudere la bocca.
Poi mi sembra una frase infelice. Anche perché ha ragione lei quando dice tanto Berlusconi. Tanto non ci riesce, cosa vuol tappare la bocca? Come si fa?
No, ma infatti, guardi, anch'io rimango sconcertato nei confronti di queste uscite. Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera. Senta, io sono un estimatore di Silvio Berlusconi.
Sì.
Però rischiamo di fare un'overdose di quest'uomo.
Senta, Antonio, lei ha la radio un po' alta. Se la abbasso o la spegne mentre parla sarebbe meglio. La ringrazio.
Questo è il frutto di una incapacità della sinistra di capire i problemi. Non trovano le loro soluzioni importanti a dare addosso a Silvio Berlusconi. Sulle vicende degli ultimi giorni stanno campeggiando personaggi che hanno difeso a spada tratta Sircana durante le sue esibizioni riportate dai fotografi, non interessa se vere o presunte, ma hanno difeso a spada tratta quei comportamenti. Sono le stesse persone che o hanno difeso a spada tratta o non hanno combattuto l'elezione di Cicciolina in Parlamento. Ora, questo è moralismo di bassa lega. Ogni frase che pronuncia Berlusconi, che notoriamente ama l'iperbole e il paradosso, che sono figure retoriche appartenenti alla lingua italiana, è l'occasione per una aggressione ad un premier che sostanzialmente mantiene intatto il suo consenso. Io credo che sarebbe bene che questa gente facesse un bel bagno di umiltà e capisse che l'alternativa a Berlusconi è quella di praticarla, di farla e di tirar fuori idee differenti e non di aggredire sistematicamente.
Antonio, su quest'ultimo passaggio sono d'accordo con lei, certamente. Io per esempio sogno un'opposizione, qualsiasi opposizione, di centrodestra o di centrosinistra, che non stia lì ogni giorno a fare la polemica che, contro il Presidente del Consiglio di turno, ma che produca idee per il futuro e per tornare al governo. Per quello che riguarda il moralismo di alcuni personaggi in questa vicenda, è evidente, c'è non c'è dubbio, i problemi sono altri. Per quello che riguarda Berlusconi li abbiamo sempre sottolineati, però che ci siano delle persone che usano due pesi e due misure, vedi il caso Sircana, non c'è dubbio, anche se poi il caso Sircana non è paragonabile a quello di Berlusconi, naturalmente, posizioni diverse, episodi molto diversi, eccetera eccetera.
Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo, che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge: sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela: penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
A proposito di fede, voglio farvi ascoltare ancora una cosa, ce la siamo dimenticata. Ieri, credo, sì, ieri alle 19. A un certo punto se la prende con un suo collaboratore, credo che sia un giornalista, perché non vede Fede dietro di sé l'immagine di Berlusconi. Sta parlando di Berlusconi, non è una novità naturalmente, e non vede dietro l'immagine e due o tre volte dice: mettetela questa immagine, mettetela, sentite.
Affronta tante anche altri problemi, ha detto che non ci sarà cambio per quanto riguarda la squadra di governo, cioè dobbiamo vedere un'immagine almeno del Presidente del Consiglio, grazie Andrea De Marchi, per esempio così preciso, sul cambio di squadra ha detto sono soddisfatto di come stanno lavorando i ministri, infatti l'immagine non c'è, l'ha detto il Capo del Governo, c'è grandissima soddisfazione e apprezzamento da parte mia per il lavoro di tutti i ministri, infatti l'immagine del Presidente non c'è, ha appunto confermato che a settembre l'immagine del Presidente non c'è. A settembre chiuderanno le tendopoli, ha detto Berlusconi e la squadra di governo non cambia, ha annunciato anche grazie infinite.
Andrea De Marchi, chiamatelo, voglio capire che succede in quello studio ogni sera. Va bene, i complotti invocati addirittura da un prete, da un parroco, un uomo di chiesa molto conosciuto, il direttore di Radio Maria, radio che impazza, che è molto seguita, anche la sua rassegna stampa è molto seguita la mattina, e qualche giorno fa, in questi giorni, parla apertamente di un complotto contro Berlusconi, sentite.
Cioè, in poche parole, le cose non sono chiare. C'è qualcuno che ha messo in piedi un grosso complotto. Questo lo sosteneva già Lucia Annunziata un mese fa. La stessa cosa l'ha ribadita ieri Cossiga in un'intervista al giornale. Cossiga ha detto: una messa in scena del genere soltanto i servizi segreti statunitensi potevano metterla in piedi. Detta da Cossiga è un'affermazione importante, perché Cossiga di queste cose se ne intende. Che cosa potrebbe esserci dietro? Guardate, queste cose ci sono sempre dietro grossi interessi. Cossiga dice: l'ENI, sotto il patrocinio di Berlusconi, ha fatto un accordo con la Gazprom russa che ha leso grossi interessi americani. In poche parole, le frequentazioni pericolose del premier si chiamano Putin e Gheddafi. Il messaggio è molto semplice: l'Italia si accontenti delle briciole, caso Mattei insegna. Perché la Chiesa non si sbilancia? Perché i conti non tornano? C'è qualcosa di poco chiaro in tutto questo.
Sono fondate queste teorie dette in maniera così anche affascinante, se volete, nella rassegna stampa di padre Livio Fanzaga. Il professor Aldo Giannuli, buonasera.
Buonasera.
È uno storico, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano ed è un conoscitore profondo della storia delle trame eversive in Italia, essendo stato consulente, ancora è consulente di diverse procure che si occupano da anni ormai della strage di Piazza Fontana, della strage di Piazza della Loggia, eccetera, eccetera. Vabbè, non ripercorro tutto il suo score di collaborazioni con la giustizia italiana, Giannuli, se no passiamo un'ora. Insomma, ha sentito, no? La parola complotto impazza. C'è qualcosa che, come dire, che si può dire su quello che ha appena sentito di padre Fanzaga?
Allora, intanto cominciamo a usare le parole giuste. La parola complotto evoca scenari tutto sommato romanzeschi, cose poco credibili, sensazionalistiche. Allora, usiamo le parole per quello che valgono. Esistono delle operazioni coperte che vengono fatte da organismi appositi come i servizi di informazione e sicurezza o le security aziendali di alcuni grandi gruppi.
Sì.
Queste operazioni talvolta possono assumere anche caratteristiche come quelle, per esempio, di una campagna giornalistica o di altro, sempre mantenendo nascosta l'origine, la provenienza,
certo,
di questa azione.
E su questo non c'è dubbio. Lei pensa,
quindi,
che alcuni elementi...
Questo è normale, cioè,
sì,
diciamo,
può succedere, può succedere.
Le operazioni coperte fanno parte normalmente della lotta politica, soprattutto a livello internazionale.
Mi faccia un esempio.
Ma
tutta la guerra fredda è stata un continuo succedersi di operazioni di coperte, da appoggi a guerriglie o a colpi di Stato, fino a scandali che sono stati animati in qualche modo. Quindi questo, diciamo, non è affatto una novità, rientra fra gli strumenti, possiamo anche...
della lotta politica.
Possiamo anche pensare che non siano strumenti accettabili moralmente, questo non cambia niente.
No, ma questo non siamo qui a giudicarli. Certo. Senta, nel caso Berlusconi, lei ci vede qualche elemento che potrebbe far pensare appunto a un qualcuno che abbia deciso di sputtanare Berlusconi? Uso una parola molto comprensibile.
Sì, ma guardi, il Presidente del Consiglio e i guaiseri andati a cercare con le sue mani, questo è abbastanza chiaro in buona parte, d'altronde lui stesso dice io sono così, non intendo cambiare, benissimo, è una scelta personale. Detto questo, la simultaneità di una serie di avvenimenti e la simultaneità fra questi avvenimenti, caso Noemi, caso Patrizia Daddario, eccetera, 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 e alcune operazioni di politica internazionale che vedono il nostro paese collocato in posizione contrapposta agli Stati Uniti fanno sorgere dei dubbi. Io credo più semplicemente che si stia creando un'oggettiva convergenza di interessi sia interni che esterni, che punta alla liquidazione di Berlusconi come elemento non più necessario a certi equilibri politici.
Però mi scusi Giannulli, lei dice insomma, adesso per tradurre, no, a beneficio dei nostri ascoltatori, anche se lei è molto chiaro, insomma, alcune relazioni che Berlusconi ha personalmente come Putin, Gheddafi, come diceva prima tra l'altro padre Fanzaga, possono essere di disturbo per qualcuno. In particolare il riferimento è chiaro, diciamo, a qualcuno magari nell'amministrazione Obama negli Stati Uniti.
No, ma non c'entra l'amministrazione Obama, se al posto di Obama ci fosse
certo.
Bush, McCain, sarebbe stata esattamente la stessa cosa.
Esatto, va bene. Insomma, qualcuno potrebbe essere, a qualcuno non potrebbe essere gradita questa posizione di Berlusconi in politica internazionale, dunque si organizza una campagna denigratoria nei confronti di Berlusconi. Ora però che a qualcuno non possa piacere Berlusconi, quello che fa con Putin, con Gheddafi, può darsi, ma da qui a passare poi a organizzare campagne ce ne corre, soprattutto ci vogliono le prove per dimostrarlo, o no?
Infatti io non sostengo affatto che con sicurezza ci sia questa campagna, io ragiono su alcuni elementi di giudizio a mia disposizione, non ho a disposizione i servizi di informazione e sicurezza per poterlo dire. Io cerco di trarre da alcuni avvenimenti indicazioni che mi aiutino a leggere il presente e capisco che oltre l'accordo Eni-Gazprom di cui si è già detto, capisco per esempio che se il ministro Tremonti prende pubblicamente posizione a favore della proposta cinese del paniere delle monete che dovrebbe sostituire il dollaro come moneta unica, attualmente moneta unica per gli scambi commerciali a livello mondiale, questo irrita profondamente gli americani, perché non è ovviamente nel loro interesse.
Giannulli, però passare dalla proposta sulla moneta di scambio internazionale a Patrizia Daddario, lei capirà che va bene i collegamenti, va bene fare le supposizioni, è il suo mestiere, per carità, però insomma mi pare un collegamento piuttosto azzardato.
Guardi, io non penso affatto che esistano poi collegamenti così immediatamente diretti. Queste cose di solito si creano anche un po' in itinere, non c'è bisogno di pensarle, ma magari semplicemente si crea, prenda per esempio la sentenza Mills, tra l'altro non è la sentenza, è il deposito della motivazione della sentenza, che quindi era un atto dovuto ed era
atteso,
diciamo prevedibile che accadesse, era normale. Nulla di più facile che qualcuno che volesse colpire un avversario politico, sapendo di questo, ha aspettato l'occasione per avere un effetto di rincaro. Niente di più facile, e su questo possono essersi inseriti moltissimi giocatori. Non è detto che tutti siano esplicitamente d'accordo.
Coordinati.
Non c'è bisogno che ci sia un congresso di Vienna per fare queste cose.
Ho capito. Giannulli, è molto affascinante tutto ciò. La ringrazio molto. Buona serata.
Prego, buona serata.
E allora andiamo subito agli ascoltatori. Riprendiamo con Salvatore della provincia di Lucca.
Pronto?
Salvatore, buonasera.
Buonasera. Buonasera, senta, io voglio andare un po' fuori dal seminato perché si parla sempre di Berlusconi, io naturalmente voglio continuare a parlare di Berlusconi, ma per quanto riguarda uno stralcio dell'intervista di stamattina, per quanto riguarda i temi chiave poi saranno per quanto riguarda la liberalizzazione del commercio.
Mm, ma quale intervista, mi scusi?
L'intervista stamattina che ha fatto
Berlusconi? Non mi risulta che abbia fatto intervista stamattina. Comunque, dichiarazioni,
vabbè, fermato,
dichiarazioni di Berlusconi.
Adesso non so se
vabbè, dichiarazioni di Berlusconi. Allora, che cosa vuole dire, Salvatore?
No, voglio dire soltanto che nella liberalizzazione del commercio si parlerà della possibilità di coinvolgere anche la Cina. Questo l'ha sentito lei, no?
Sì, no, tra le altre se ne parla da tempo. Comunque, insomma, andiamo al sodo.
Al sodo, volevo sapere. Magari si è informato un pochettino con Tremonti, perché come noi tutti ricordiamo Tremonti ha fatto la guerra contro i cinesi.
Sì, adesso la guerra anche, sì, insomma, è stato molto critico per un periodo, certo.
No, è stato critico, io mi ricordo le cose, addirittura mi ricordo che nella finanziaria di Prodi incominciò anche a fare ironia sulla copertina del libro, si ricorda? Del libro. Della finanziaria.
Insomma, lei vede delle divergenze di posizione tra Berlusconi e Tremonti sulla Cina. Può darsi, Salvatore, non lo so, non le so rispondere in questo momento.
Adesso vorrei arrivare al punto, perché in effetti io penso se queste cose le avesse detto magari prima delle votazioni, delle elezioni a Prato della settimana scorsa, evidentemente le cose sarebbero cambiate, perché dopo si sa, glielo dico io, perché i pratesi proprio per questo hanno votato il centrodestra dopo 60 anni. Evidentemente se Berlusconi gli avesse detto dopo, penso che sicuramente le cose non sarebbero cambiate.
Va bene, la ringrazio. Francesco da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera. Io volevo fare un intervento a proposito di quelle che sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio relativamente agli strumenti e comunque a quelli che sono gli organismi internazionali che secondo lui vanno, come dire, ad aumentare ulteriormente la crisi, semplicemente dicendo che la crisi c'è e dando eventualmente delle valutazioni sulla crisi stessa. A me sembra, innanzitutto non sono assolutamente d'accordo con questo concetto, perché gli organismi internazionali fanno delle valutazioni di tipo oggettivo sulla base di dati economici e sulla base di dati che sono oggettivi. È come dire, io ho la febbre, rompo il termometro, così non me la misuro.
Sì, fanno anche delle previsioni, fanno delle previsioni.
È anche vero che fanno delle previsioni, ma il dato oggettivo è certo. Cioè,
le previsioni è una cosa, il dato oggettivo è un'altra. Poi le previsioni possono anche essere sbagliate, per carità.
Possono essere sbagliate, ma quelli che sono i dati storici, su quello no. E chiaramente se la tendenza è di un certo tipo, cioè se io sto andando a 150 km orari, passare da 150 km orari addirittura a invertire la tendenza, cioè a invertire il senso di marcia, ce ne corre. Ciò significa che io dovrei teoricamente rallentare, fermarmi, girare la macchina e cominciare a camminare dall'altra parte. Quindi è evidente che se la tendenza è quella e ovviamente ci sta la forza inerzia che consente al veicolo che necessariamente impone al veicolo di proseguire per un certo periodo prima ancora che tutti quanti i dispositivi messi in atto mi consentano di effettuare l'inversione di marcia, su questo io avrei qualche dubbio. Detto questo, mi sembra del resto andare a una politica del tipo spendiamo tutti quanti, andiamo avanti tutti quanti a comprare, facciamo, diciamo, eccetera, eccetera. Alla fine non dimentichiamo che la crisi del 29 era stata causata da una situazione più o meno analoga. La crisi attuale è stata causata dall'euforia dei mercati, che si pensava che il mercato fosse...
Sì, Francesco, si fermi un attimo, ho capito dove vuole arrivare, che ci sia oggi un problema anche di consumi non c'è dubbio. Torniamo però alla questione della polemica di oggi, che è quella che riguarda i dati. Lei ha ragione su un punto. Non si può andare all'attacco, lancio in resta, degli organismi internazionali, dell'Istat, come ha fatto Tremonti, credo, ieri. Insomma, è una cosa un po' senza senso, anche perché se bisogna andare all'attacco di questi organismi contestando i dati, c'è stata anche una polemica tempo fa con il Centro Studi di Confindustria, insomma, bisogna andarci in maniera seria, non dicendo dite solo sciocchezze, non è vero. Io credo che non sia serio l'atteggiamento in questo caso.
Questo è il senso del mio intervento.
La ringrazio, Francesco, la ringrazio. Devo dare spazio ad altri perché ci abbiamo verso la conclusione. Davide da Modena.
Sì, buonasera.
Io vorrei parlare, passare per un attimo ai gossip dei fatti, in particolare a cosa, a mio giudizio, ha fatto da un anno a questa parte il governo per le imprese e per tutti noi. E la mia impressione è che, e vorrei farle un paio di esempi se ci sarà il tempo, che il governo faccia un ottimo marketing, ma alla fine, analizzando la sostanza, la montagna partorisce troppo spesso il topolino.
Cioè, per esempio, i provvedimenti che sono stati varati, quelli adesso, in questo decreto d'estate, secondo lei sono troppo deboli? Bisognerebbe fare qualcos'altro? Ci sono aiuti alle imprese? Eccetera.
Infatti, questo direi che proprio è un esempio eclatante, ovvero sia. Parliamo delle imprese, visto che tra l'altro siamo sulla radio di Confindustria, sì. Si parla proprio oggi, ieri, della tassazione degli utili reinvestiti dalle imprese, quindi sì. Benissimo, una cosa sicuramente ottima. Purtroppo è passato completamente sotto silenzio. Tre settimane fa sono stati tagliati a circa il 50% delle imprese che ne hanno fatto richiesta, e parlo di oltre 20.000 aziende, le detrazioni per la ricerca e sviluppo, che tra l'altro sono state proprio volute dal ministro Tremonti già dal 2005 nel precedente governo. Queste notizie passano sotto silenzio, mentre arrivano invece nuove notizie di novità positive.
Guardi, però Davide, adesso se lei mi dice questa cosa, ci sono stati dei tagli alle cose, invece adesso si dà più spazio a queste notizie piuttosto che alle altre, bisognerebbe poi la materia conoscerla molto bene, inquadrarla anche in un contesto generale. Ci sarà sempre qualcuno che dice no, non sono tagli, ma sono tagli all'aumento comunque di investimenti in questi campi. Per cui non so francamente come risponderle. In generale, però, affrontando la questione da un punto di vista generale, lei ha ragione quando dice che mi sembrano tutti provvedimenti che sono un po' dei pannicelli caldi. Per carità, saranno sicuramente positivi rispetto a riforme più strutturali che invece non si vogliono affrontare. La ringrazio. Loris da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Ma anch'io volevo fare un intervento per quello che riguarda le stime della crisi che fanno gli organismi internazionali. Innanzitutto, sì. Questi organismi internazionali fanno stime sui grandi mercati, okay? Che poi il lavoratore, il pensionato, quello che è, vivrà la crisi in maniera a cascata, la vivranno anche loro, la vivremo anche noi, questo mi sembra naturale, però io devo dire che...
Ma poi non è che il pensionato va a guardare le stime dell'OCSE?
Appunto, io ho sentito prima un intervento di un Fabrizio da Roma, se mi ricordo bene il nome e tutto quanto il resto, che diceva che doveva comprare la macchina, disgraziatamente la moglie è stata messa in cassa integrazione, il figlio non è stato accettato dalla... Però io penso che qualsiasi italiano con un pochettino di buonsenso, tra virgolette, come ha fatto l'ascoltatore di Roma, faccia le stime in base alle proprie entrate. Quindi se deve sobbarcarsi la spesa di una macchina, farà l'acquisto se in previsione riesce a calcolare che riuscirà a soddisfare le sue esigenze, considerando anche degli imprevisti, come lo Stato fa delle stime di costi e tutto quanto il resto, considerando anche gli ipotetici imprevisti.
La ringrazio, un attimo solo. Sì. Un po' di in italiano così per risollevarci, Loris, concluda.
Quindi quindi concludendo, a parte il fatto che Berlusconi cosa deve dire agli italiani? Italiani, state attenti perché c'è la crisi, non spendete, non fate niente. È ovvio che un Presidente del Consiglio deve cercare di risollevare il morale della
sì, no, ho capito, però andare, ripeto, partire lancia in resta contro tutti, perché secondo Berlusconi, in fondo, di catastrofismo, mi sembra suscitare solo polemiche che poi finiscono sui giornali, eccetera, cose che non vanno bene. Franca da Pisa, per concludere, 30 secondi, Franca, buonasera.
Sì, buonasera, sarò velocissima, dottor Cruciani.
Allora,
io sono intervenuta riguardo all'intervento del direttore di Radio Maria. Intanto la ringrazio,
sì,
perché io non l'avevo ascoltato, non sento mai questa radio, pur essendo, diciamo, cattolica praticante.
Sì.
Ecco, dico questo, da cattolica praticante impegnata preferisco gli interventi del direttore di Famiglia Cristiana o anche l'articolo di Vito Mancuso ieri su Repubblica. Ecco, preferisco una chiesa che in questo momento faccia sentire un po' la sua voce, non di condanna, per carità, all'uomo Berlusconi.
E di condanna allora che cosa?
No, non di condanna all'uomo Berlusconi, all'uomo, ma soprattutto per riportare un pochino la politica a quelli che sono i suoi compiti e soprattutto per far sì che diciamo l'immagine e il modello che si ha dei politici sia un'immagine un pochino più di maggiore sobrietà.
Ho capito. La ringrazio, dobbiamo concludere. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.